Il suo coraggio, il suo impegno nel sociale, il suo amore per la pace, che forse si portava dietro dalla morte dei suoi due fratelli maggiori caduti in guerra, gli valsero la nomina a presidente nazionale del movimento Pax Christi. Era il 1985. Quell'anno avrebbe segnato l'inizio di tante battaglie di respiro mondiale in favore della pace, ma anche di tante incomprensioni e amarezze. Cominciò dalla sua terra, la Puglia.
10.000 ettari di terreno, 10.000 ettari della nostra Murgia barese, con una delibera del 1983, sono stati sottratti, diciamo, no, all'agricoltura, ai contadini, per essere destinati a mega poligoni di tiro. Allora, capite che cosa sta succedendo nella nostra Puglia? Ecco, qui cominciamo a dire Puglia, manco Italia più. Nella nostra Puglia, che cosa sta succedendo? Stiamo constatando veramente che si sta andando avanti ad una militarizzazione progressiva. 10.000 ettari di terreno che vengono sottratti all'agricoltura per essere destinati a mega poligoni di tiro non sono altro che il ribaltamento del sogno di Isaia, il quale diceva: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, e non si eserciteranno più nell'arte della guerra. L'anno scorso, prima di questo documento dei sette vescovi, perché questo è molto importante che siano stati i sette vescovi, si alzarono insieme, era stato scritto anche un altro documento, una lettera, l'avevo scritta io, però l'hanno firmata 12.000 persone, una lettera scritta ai consiglieri regionali della nostra Puglia e inviata ad uno. Poi questa lettera è stata sottoscritta da 12.000 persone, sono stati portati pacchi così alla regione.
Poi fu la volta dei 72 cacciabombardieri F-16 americani, sfrattati da una base spagnola. Circolava con sempre maggiore insistenza la voce che gli aerei militari sarebbero stati destinati a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Nuovamente Don Tonino ricompattò i vescovi della provincia. Si unirono alla loro voce anche i vertici di tutte le associazioni cattoliche nazionali. Neanche quei cacciabombardieri trovarono diritto di cittadinanza in Puglia. Ma le iniziative di Monsignor Bello e di Pax Christi cominciavano a dare fastidio molto in alto. Qualcuno bussò anche alle porte del Vaticano. E così accadde che il cardinale Poletti, in quel tempo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, gli inviò una lettera che lo invitava ad evitare pronunciamenti affrettati, dottrinalmente non accertati. In altre parole, a limitarsi nelle prese di posizione nel campo politico-diplomatico. Ma neanche una porpora romana può intralciare il cammino della pace. A ridare nuova carica a Don Tonino, a ottobre di quell'anno, fu il grande raduno di Verona dei beati costruttori di pace. Nell'arena, davanti a 10.000 giovani, alla presenza di uomini di Dio come David Maria Turoldo e come Ernesto Balducci, Don Tonino accese nell'uditorio la speranza in un'utopia.
È un popolo sterminato, quello invisibile della pace, è un popolo sterminato che sta in piedi, perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. In piedi, quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio.
Da Roma tornarono alla carica, lo convocarono nelle stanze dei palazzi apostolici. Così, per amore verso la Chiesa, fu costretto a ridurre la sua presenza alle manifestazioni dei pacifisti. Ma ben presto l'incalzare degli eventi lo costrinse a tornare in prima linea. Era il 1990. Saddam Hussein aveva invaso il confinante emirato del Kuwait. Il mondo intero era in apprensione. Si temeva che il dittatore iracheno potesse diventare il signore incontrastato del petrolio. L'ONU e la comunità europea decretarono l'embargo economico. Aerei, navi e soldati raggiunsero il Golfo e circondarono l'area del conflitto. Don Tonino scrisse due lettere ai parlamentari italiani, ma non ottenne nulla. Anche l'Italia mandò i suoi uomini in Medio Oriente. Anche loro attesero lo scadere dell'ultimatum delle Nazioni Unite, che avevano minacciato l'intervento armato se l'Iraq non si fosse ritirato dal Kuwait. E fu guerra. In quei 41 giorni, Don Tonino fu un vulcano di iniziative. Per far tacere quelle armi, non esitò a sfidare i nostri governanti, anche con vere e proprie provocazioni. Anche in questa circostanza non fu capito. Solo alcuni mesi dopo, a bilanciare queste amarezze, sarebbe intervenuto un conforto autorevole. Nel 1992 i vescovi pugliesi si recarono a Roma per la visita ad Limina dal Papa. C'era anche Don Tonino, benché già provato dalla malattia. Al termine dell'udienza il Santo Padre volle parlargli da solo. Giovanni Paolo II lo trattenne per un quarto d'ora, per incoraggiarlo, per dirgli «continui così». Nel frattempo, però, era intervenuto un altro ostacolo a limitarne la frenetica attività.
Cominciamo a parlare un pochino della patologia di cui allora soffriva, e cioè di alcuni episodi di dolore e di fastidio che avvertiva in corrispondenza dello stomaco. A quel punto mi offrì di visitarlo, riscontrai la presenza di una sorta di piastrone, cioè di reazione di difesa in corrispondenza dell'addome e dell'epigastrio. Chiese a lui di sottoporsi ad una esofago gastroduodenoscopia. Si trattava di una ulcera di enormi proporzioni, purtroppo destruente, era un cancro ulcerativo abbastanza grave, abbastanza serio. Io avevo proposto che fosse ricoverato in un ospedale all'estero, soltanto che lui si oppose a che fosse ricoverato anche in un ospedale importante, perché io poi in subordine gli avevo consigliato di ricoverarsi a Roma almeno. Rifiutò e mi disse, anzi a sorpresa, che avrebbe fatto eseguire l'intervento a Galliano del Capo, dove lavora suo fratello, in un ospedale in cui lavora suo fratello, perché si fidava del chirurgo, che in effetti poi ha dimostrato di essere un ottimo operatore, ma soprattutto perché disse: Mimmo, siccome lì si opera tanta gente povera, perché non dovrei operarmi pure io?
Appena poté tornare nella sua diocesi, si rimise a lavorare come se non più di prima. Voleva recuperare il tempo perduto, anche perché una nuova guerra era scoppiata sull'altra sponda dell'Adriatico, quella fra le etnie della ex Jugoslavia. La gente moriva davanti agli obiettivi delle telecamere. Don Tonino lavorava giorno e notte per scrivere messaggi di pace e per non sottrarsi ai doveri di pastore della sua diocesi. Ma nonostante questo, qualche giornalista, polemico ad ogni costo, approfittò dell'occasione per infangare l'attività dei pacifisti. Don Tonino continuava a fare la sua parte, benché la malattia che lo affliggeva si fosse risvegliata.
Ad un certo punto Don Tonino ebbe una recrudescenza della malattia, per cui dovemmo poi pensare a proteggerlo meglio, e quindi vedemmo se la letteratura metteva a disposizione dei farmaci tali da poter rallentare, non eliminare completamente, ma rallentare il decorso della malattia. E a Parigi c'è un centro specializzato a questo scopo, e quindi riuscì a far capire a Don Tonino che per poter continuare a fare il vescovo, perché lui il vescovo lo voleva fare nel pieno delle sue forze, non voleva fare assolutamente il vescovo da scrivania o il topo da biblioteca, e io gli dicevo che se vuoi continuare a fare il vescovo devi curarti. E poi lui decise, naturalmente opportunamente consigliato, di partire per Parigi, dove gli proposero la terapia antiblastica.
La voce della malattia del vescovo si era sparsa in tutta la diocesi. Anche il suo fisico aveva reso ormai evidenti i segni della sofferenza. Fu necessaria questa croce per essere finalmente compreso dai suoi. Il comune di Molfetta gli conferì la cittadinanza onoraria e il sigillo d'onore della municipalità. Intanto la guerra in Bosnia continuava. Don Tonino era già costretto a convivere con le Flevo quando Don Albino Bizzotto, animatore del movimento Beati Costruttori di Pace, gli telefonò per dirgli che stava mettendo in atto una sua vecchia idea, un po' matta.
Avevamo pensato di cominciare a costruire anche la fattibilità, la possibilità di fare un viaggio di interposizione, un viaggio dentro a Sarajevo, accettando di interporci disarmati fra i due fronti.
Don Tonino ne fu felice, non solo, ma decise che avrebbe partecipato anche lui a quella marcia. E il 7 dicembre era sul molo di Ancona, insieme a Don Albino, a Monsignor Bettazzi e ad altre 500 persone in attesa di imbarcarsi. Fu un'avventura esaltante. Ogni volta che ne avrebbe parlato al suo ritorno, la voce tradiva un filo di emozione.
Siamo stati soltanto una ventina di ore. Quando siamo usciti sulla strada, la gente ci abbracciava, ci stringeva la mano, i soldati piangevano. Questo è importante, i bambini che ci mandavano baci da lontano, perché la gente non è violenta. Abbiamo vissuto un'esperienza incredibile. Un signore mi ha chiesto: vieni in casa mia che stiamo facendo un banchetto in onore di mio padre che è morto 6 mesi fa. E sono entrato in casa sua, c'era una grande tavolata, ha detto: io sono serbo, mia moglie è croata, questi miei cognati, 5-6 me ne ha indicate, sono tutte musulmane, eppure viviamo in pace.
Al suo ritorno per il 31 dicembre organizzò la tradizionale marcia della pace di Pax Christi e della Commissione Giustizia e Pace della CEI, che quell'anno doveva svolgersi proprio nella sua molfetta. All'appello risposero in 5.000 da tutta Italia. Quella sera dimenticò i dolori, le flebo e la malattia. Era raggiante. Il seme della speranza cominciava a germogliare